Ma quest'oggi non parleremo di repressione rispetto ai compagni, parleremo comunque di repressione ma nei suoi dispositivi ai confini, in particolar modo parleremo di Frontex e del Politecnico di Torino, uno probabilmente delle strutture più attive nel campo dell'azione politica torinese negli ultimi anni. Infatti il Politecnico è chiamato in questo accordo con Frontex per produrre le mappe che servono di fatto a controllare il confine europeo, a Frontex che è appunto l'agenzia di controllo marittimo dei confini europei. Ultimamente è salita anche alla ribalta delle cronache con abbastanza scandalo, soprattutto dopo alcuni articoli usciti in Francia rispetto a quelle che sono le sue operazioni nel Mediterraneo. Viene accusata, come se non si sapesse, appunto di non rispettare i diritti umani. Da questi microfoni sicuramente non è un discorso nuovo, si sa che è il compito di una guardia, l'unica agenzia europea infatti che ha anche un esercito armato. Andremo a parlare di questo connubio tra Frontex e il Politecnico e lo faremo con una compagna che ha studiato, fatto una ricerca su Frontex, in particolar modo nel suo accordo con il Politecnico di Torino, e la salutiamo, dovrebbe essere ai microfoni ora. Ciao.
Ciao a tutti.
Tanto per iniziare, secondo me è d'obbligo parlare un attimo di Frontex, perché forse non tutti sanno che cos'è Frontex, nonostante ultimamente, soprattutto negli ultimi anni per questo accordo con il Politecnico, a Torino se ne è parlato abbastanza. Se uno dovesse un po' raccontare che cos'è questa agenzia dell'Unione Europea, da che cosa partirebbe?
Partirebbe sì, che appunto di Frontex si parla solo ultimamente viene riconosciuta, perché effettivamente solo dal 2016 è diventata un'agenzia di polizia dell'Unione Europea, però appunto la sua genesi risale proprio alla formazione dello spazio di libera circolazione dell'Unione Europea, quindi risale all'attuazione del Trattato di Schengen. Siglato nel 1885, però poi reso effettivo negli anni 90. Sin all'epoca si fa un discorso su appunto il coordinamento della gestione e del controllo dei confini esterni dell'Unione Europea, giusto per garantire invece la libertà e il movimento al proprio interno. Quindi c'è un passaggio abbastanza sostanziale per quanto riguarda il discorso di come deve essere questo spazio, uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e questo viene sancito appunto ad Amsterdam nel 1997. Però ci sono già i primi colli di bottiglia, ovvero che i confini i confini sono ancora di competenza prettamente nazionale, mentre i problemi dell'Unione Europea sono invece a un'altezza, a una scala transfrontaliera più grande. E poi avviene il problema della compensazione, ovvero gli effetti compensativi di quello che la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea corrisponde, ovvero la chiusura sempre più stretta dei confini liminali esterni e il controllo sempre più massiccio. È vero che gli stati più ricchi e anche geograficamente più centrali dell'Unione Europea hanno meno fiducia dei nuovi acquisiti a est. Infatti si vede che storicamente l'agglomerazione all'interno dell'Unione Europea procede con un allargamento verso est, e quindi si ha uno squilibrio soprattutto dato dalla fiducia che gli stati centrali hanno verso est. Vabbè, comunque un'accelerazione forte si ha in questa materia, ma in tantissime altre materie, con l'attentato alle Torri Gemelle. Quindi siamo a settembre del 2001 e poi a novembre del 2001 che appunto all'Unione Europea discutono di una proposta di riuscire a coordinare tutte le polizie per riuscire a controllare in maniera omogenea il territorio liminale dell'Unione Europea. Questa discussione continua, però appunto una forma una forma appunto di Frontex arriva solo attraverso una prima creazione di una struttura di cooperazione intergovernativa che ha proprio come obiettivo quello di superare l'inefficienza della mancanza di cooperazione. Frontex ha la caratteristica principale che subito viene all'occhio è che è quella che sorpassa un po' le capacità che sono invece dello Stato nazionale, ovvero quella di governare il proprio territorio e i propri confini, e strizza l'occhio a dei movimenti di rescaling che stanno avvenendo per la competenza amministrativa di alcuni compiti politici che erano propri dello Stato-Nazione. Vabbè, Frontex è un esperimento, è un'agenzia di soft power che continua a essere in riforma costante. Possiamo individuare una riforma, cioè il cambiamento sostanziale avviene attorno al 2015, quando il Mediterraneo è praticamente un cimitero a cielo aperto e che tutti guardano al fenomeno delle migrazioni. E quindi da una parte si vuole appunto creare un discorso umanitario sulla gestione della gestione delle migrazioni, però questo è il discorso pubblico, mentre dall'alto inizia invece a essere fatta costruita una militarizzazione sempre più potente all'interno del mare Mediterraneo. Viene continuata invece la coordinata appunto delle trattative con i paesi terzi, con i paesi al di fuori dell'Unione Europea, quella e della coordinata appunto cosiddetta dell'esternalizzazione della frontiera, e quindi condividere il problema di gestione del flusso con paesi terzi e con rapporti diplomatici più ampi. Frontex acquisisce un ruolo principale nell'interagire con questi accordi e nell'interagire come attore operativo in questi accordi. Dall'altra parte c'è uno scarto nuovo, ovvero Frontex riesce a definire l'emergenza nell'ambito della questione dei flussi in entrata all'interno dei confini dell'Unione Europea e riesce a intervenire al di là del permesso degli Stati Nazioni, e riesce a farlo attieno ad altre agenzie europee e però acquisisce un pieno via libera. Dall'altra parte, attraverso un'agenda che viene appunto varata all'interno della Commissione Europea, vengono anche stabiliti gli ingressi legali, che poi vedremo più avanti sono anche uno dei lavori delle finestre in cui si vede il lavoro che Frontex fa per tre aspetti, ovvero la capacità di l'attività di debriefing, ovvero quella di analizzare effettivamente il flusso di migrazione e riuscire ad analizzarlo come un fenomeno che riesce a essere gestito se viene gestito attraverso un'analisi del rischio, un utilizzo serrato di database. Attraverso questi debriefing vengono costruite banche di dati che appunto abbiamo, beh, non l'ho detto, però appunto nasce il primo database, si chiama SISE, prende il nome appunto da Schengen, ed è il primo database che raccoglie dati dei flussi in entrata all'interno dell'Unione Europea, però è l'inizio del moltiplicarsi di tantissimi database che collezionano dati dei transiti e dei flussi attraverso le frontiere europee. E poi un altro passaggio sostanziale che nel 2016 Frontex cambia nome e prende il nome di Guardia di Frontiera e Costiera Europea, e viene sancito il suo carattere di agenzia sovranazionale. Vabbè, in questo questa storia, soprattutto dal 2015, Frontex viene messa di fronte a un grosso problema di legittimità, quindi esistono altri organi che appunto hanno sollevato delle questioni di carattere giuridico sul fatto che non vengono, l'agenzia non segua appunto, non rispetti i diritti umani, rispetti il diritto internazionale. E Frontex, di fronte appunto, essendo un organo che è un organo sperimentale, ha continuato a riformarsi, e l'ultima grossa, nel senso, decapitazione è stata quella di maggio, in cui appunto il suo ex presidente è stato rimosso al concludersi di un'inchiesta. L'inchiesta, oltre al fatto che i soldi venivano spesi senza una giusta rendicontazione, è stata fatta soprattutto con l'accusa più grave che viene fatta al lavoro di Frontex, ovvero che tanti refoulement, tanti respingimenti sono fatti in maniera cioè contravvengono ai diritti umani.
Abbiamo dunque l'analisi di un periodo particolare, quello degli inizi degli anni zero. Politicamente abbiamo una stretta sul controllo dei flussi derivanti anche da quelle che vengono definite le esigenze di Stato per il controllo, che, come dicevi tu, seguono all'11 settembre del 2001, e poi abbiamo una riconcettualizzazione del confine. Prima vi era una totale legittimità da parte dello Stato-nazione al controllo dei suoi confini, mentre in quel periodo il problema della migrazione inizia a preoccupare quelle che sono le istituzioni europee, quindi a porre la necessità di una repressione multilaterale di quelle che sono i confini del Mediterraneo e poi successivamente anche del confine est, in un periodo, come giustamente ricordavi, in cui il Mediterraneo diventa una tomba marina per le varie barche che sono affondate, centinaia e centinaia di morti, specialmente tra il 2011 e il 2015. E abbiamo una crescita costante di questa agenzia di guardia costiera. Ricordiamo che negli ultimi 15 anni il budget cresce del circa il 1000%, e gli agenti aumentano di costante, gli agenti che sono appunto ingaggiati da Frontex, ed è previsto anche il loro aumento fino al 2027 da 5.000 a 10.000 unità. Un lavoro che viene fatto per proteggere il confine dell'Unione Europea dei flussi dei migranti, e in contemporanea abbiamo questa riconcettualizzazione del confine sotto un'ottica di hub logistico. Questa è sicuramente una delle cose più interessanti che avvengono in quegli anni. Infatti abbiamo, come ricordavi giustamente, l'esternalizzazione della frontiera, e cioè degli accordi con i paesi sia di partenza che di transito delle persone che hanno deciso di intraprendere una via migratoria, con una serie di accordi che prevedevano per esempio il rimpatrio volontario piuttosto che la tenuta nel territorio di agenzie che proponessero dei progetti di crescita aziendale. Ricordiamo che Eni all'interno di questo processo è ben immischiato, e dall'altro canto invece abbiamo, in un paese per esempio come l'Italia o in altri come la Germania e la Francia, la crescita di un sistema logistico che parte da quelli che sono considerati gli hotspot. Sono quelli di primo arrivo, come può essere quello di Lampedusa, in cui di fatto i migranti che riescono ad attraversare questo confine, al di là della struttura che viene posta a ostacolo, quelli che riescono ad arrivare in Italia, poi vengono smistati nei vari centri, per lo più all'interno degli allora CIE, che sono stati più volte, a più riprese, riempite a seconda di quelli che erano i flussi migratori di quegli anni. Che cosa si può dire del sistema logistico? Che cosa si può dire dei dispositivi che sono messi in campo da Frontex?
Vabbè, possiamo vedere attraverso questi due modi di operare che sono stati già ripetuti, e appunto quello dell'esternalizzazione della frontiera, ovvero appunto già prima del 2015 esisteva, ma è esistito sempre di più quello di collaborare con stati terzi in una doppia maniera. Allora, se verso est la tendenza dell'Unione Europea è quella di relazionarsi con dei paesi che stanno tentando di essere inseriti all'interno del mercato unico, all'interno dell'Unione Europea, e quindi utilizzare la condizione dello stato buffer come appunto una condizione che lo stato debba mantenere e debba garantirsi attraverso la gestione del flusso migratorio in entrata prima dell'arrivo all'interno del confine, prima dell'arrivo sul limite del confine dell'Unione Europea. E vabbè, gli esempi possono essere molteplici, però l'Unione Europea sovvenziona la costruzione di campi all'interno dei paesi che si propongono di entrare all'interno dell'Unione Europea. L'Unione Europea obbliga il fatto che questi paesi debbano trattenere i flussi in entrata prima che raggiungano i confini a tutti gli effetti dell'Unione Europea, e tante volte le persone che vengono, i clandestini che vengono trovati sul suolo dell'Unione Europea, vengono prima di essere rimpatriati rinchiusi all'interno di questi campi in stati terzi. Invece, per quanto riguarda l'attitudine che si ha verso il sud del Mediterraneo, è più un'attitudine da soft, non esiste appunto la tendenza a, non esiste l'idea di far entrare all'interno dell'Unione Europea degli stati del Maghreb o la Mauritania piuttosto che il Senegal, però sono gli accordi intergovernativi, e non solo, ma attraverso le varie istituzioni che appunto governano il confine, che può essere la polizia o altri o altre agenzie transfrontaliere o agenzie che si occupano di gestire questo problema di amministrazione dei corpi che tentano di attraversare il mare, per quanto riguarda la parte di Atlantico, il Mediterraneo occidentale, il Mediterraneo centrale, il Mediterraneo invece dell'est. E per quanto riguarda Frontex, ognuna di queste aree è coinvolta appunto con un suo progetto e con un'operazione congiunta per fronteggiare l'immigrazione illegale. Si può dire che ragioni appunto su l'organizzazione di assemblaggi di poteri intergovernativi e anche a carattere transfrontaliero su base proprio regionale, e quindi è veramente, vabbè, oramai la faccenda che gli strumenti di Frontex riescano a sondare la presenza di navi vicino alle coste, soprattutto libiche, e ad avvertire la polizia libica affinché recuperino le barche in mare e le facciano ricondurre a terra, è oramai una cosa, nel senso, nota e diffusa. E per quanto riguarda invece l'altra organizzazione logistica, è quella dello spazio puntiforme, dell'eccezionalità che appunto la gestione di Frontex crea. Si può pensare, appunto, sempre da 2015 si è aperta la possibilità di questi canali legali che sono gestiti all'interno degli hotspot, dove Frontex fa questo lavoro, ed è proprio un lavoro logistico. È un lavoro in cui i migranti che accettano di entrare attraverso il canale legale vengono trattati a modalità di merce, e quindi, nel senso, vengono effettivamente calcolate tutte le variabili che possono essere interessanti per riuscire ad indagare effettivamente su quali sono i flussi e riuscire a gestirli attraverso questo dispositivo, che è un dispositivo quasi securitario, e da lì, nel senso, inizia la possibilità di finire all'apice dell'entrata all'interno dell'Unione Europea attraverso l'accoglienza differenziata, e dall'altra invece se si risponde male al colloquio con gli agenti e gli operatori, quella di essere, e quindi si risponde che sì, si viene in Unione all'interno di un paese comunitario perché si vuole lavorare, si viene rispediti indietro.
È la famosa differenziazione che nel corso degli anni è stata fatta tra quelli che erano i migranti economici e tutti gli altri, no? Per cui l'Unione Europea doveva essere messa a riparo dal flusso di persone in eccesso rispetto al mercato di lavoro europeo. Infatti uno dei punti fermi di quegli anni all'interno delle politiche di governo dei flussi migratori era questa idea che gli stati dovessero mettere a disposizione delle politiche multilaterali e internazionali, proprio attraverso le agenzie come Frontex, una sorta di dispositivo filtro per far entrare solamente coloro o che venivano da contesti di guerra o coloro che potevano essere in qualche modo utili all'interno del mercato del lavoro europeo. Anche lì sta un po' l'ottica della merce: essere tracciati in senso scalare attraverso i dati di ingresso e da quali paesi e attraverso quali flussi geografici, ma soprattutto capire se all'interno dei flussi si potessero trovare delle persone da poter inserire all'interno del mercato del lavoro europeo. Fu famosa infatti anche quella che fu la riforma tedesca in proposito, quella dei famosi lavori ad un euro, per incentivare la crescita del mercato del lavoro anche attraverso la forza lavoro migrante. Ma se vogliamo entrare un po' nel merito di un po' di accordi, che cos'è la Pacific Solution che entra a pie pari in questo discorso?
Vabbè, la Pacific Solution comunque è... Vabbè, ho chiamato così, qualcosa che non io chiamo così, ma che chiamano così gli australiani che appunto hanno avuto la loro gestione offshore degli ingressi. E quindi, più o meno come tutte le cose che sono state elencate ora, l'obiettivo è quello di spostare la frontiera un po' più in là e deterritorializzarla rispetto a... sì, rispetto al suolo nazionale. La situazione australiana è piuttosto indicativa, piuttosto nel senso, sì, indicativa delle possibilità che l'Australia ha, ovvero trovandosi in degli arcipelaghi completamente disabitati, la gestione dei migranti è attuata in questo modo, ovvero chi tenta l'ingresso viene fermato e messo ad aspettare all'interno di un'isola disabitata dove vengono fatte tutte le pratiche per l'ingresso. L'Australia e il governo australiano che si occupa di queste politiche e di questi strumenti anche propriamente tecnici di gestione della popolazione migrante sono stati chiamati più volte a dei meeting europei per copiare queste tecniche abbiamo parlato degli accordi che fanno sì che oramai prassi, quella di in acque extraterritoriali, in acque internazionali, in acque che non sono dell'Unione Europea, fare il lavoro che è proprio invece di Frontex, che è un'agenzia dell'Unione Europea. Però sono state utilizzate e sono state anche ideate, non so, nel 2018 la Commissione Europea parla di gestione offshore e parla di piattaforme di sbarco in Africa, piuttosto che durante la pandemia, e appunto un compagno ha fatto uno studio su questo, sono state utilizzate le navi quarantena, ovvero con appunto delle giustificazioni mediche, sono state utilizzate delle barche come centri d'accoglienza per fare questo, il lavoro logistico che si fa negli hotspot.
Infatti è stata una misura, quella delle navi quarantena, che comunque si è protratta fino a giugno del 2022, quindi praticamente fino all'altro ieri. In qualche modo da questo discorso possiamo trarre che Frontex è un'agenzia che può essere considerata una struttura integrata di potere, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista politico, con tanti contatti anche con quella che è l'industria bellica, perché rientra naturalmente il controllo dei confini che passa attraverso migliaia di agenti armati, oltre che un'esternalizzazione di quel potere sia con l'esternalizzazione della frontiera sia attraverso il percorso offshore, è direttamente legato appunto alla produzione bellica in paesi per esempio come l'Italia.
Sì, ripartendo dal fatto che qualsiasi agenzia dell'Unione Europea ha una sua autonomia e una sua capacità sovrana, e così ce l'ha Frontex, e attraverso le sue caratteristiche che sono date proprio da agire in operazioni e trasformare nel senso il suo agire in prassi operative, fa sì che oltre a una gestione piuttosto autonoma delle proprie normative interne, ma anche attraverso l'interagire in ambito molte volte emergenziale, come abbiamo detto prima, in ambito che non è dettato da nessuna normativa prefissata e precursice, si creano degli ambiti legislativi che sono creati da questi assemblaggi di potere. Questi assemblaggi in cui Frontex è un operatore piuttosto consistente. Quello che all'interno appunto di queste possibilità di accordi e possibilità di interazioni e di partenariati sono molti quelli appunto con l'industria e il settore o dell'alta della tecnologia più avanzata o dell'ambito bellico. Da una parte perché effettivamente l'industria del confine è un'industria ghiotta, appunto Leonardo appunto identifica il controllo della frontiera e i sistemi di sicurezza come uno dei principali veicoli per aumentare commissioni e guadagni. E quindi c'è un interesse da parte delle committenti, e dall'altra parte Frontex che dell'utilità che ne può trarre dai vari strumenti offerti effettivamente dall'industria bellica e dall'industria della tecnologia, sceglie e però può anche modificare il suo operato strumentale. Infatti è abbastanza indicativo, soprattutto quando si parla di refoulement come pratica, cioè al di fuori, non so, della norma. Invece è la cosa più praticata costantemente da questa agenzia, soprattutto perché gli strumenti tecnologici che ha non possono che fare quello. Quindi c'è uno spostamento sempre più aereo della visione, e quindi uno scollamento sempre più maggiore alla possibilità di entrare in contatto con effettivamente la gente che è in transito e fare quel lavoro pubblicamente si dice anche di salvataggio in mare. Esiste la collaborazione con agenzie e aziende che appunto si preoccupano di captare qualsiasi segnale e quindi di capire sempre più repentina e solerte quali sono i passaggi all'interno del all'interno dell'area che invece deve essere protetta. Comunque facciamo sempre un inciso: non esiste appunto un confine lineare protetto in maniera pedissiqua, ma esiste un'azione che agisce nel senso sul flusso migratorio e che sta adottando questi determinati strumenti. Questi strumenti sempre più tecnologici e sempre che utilizzano la visione aerea, che utilizzano tecnologie sempre più avanzate, oppure si può vedere che la Grecia ha adottato cioè i corpi in Grecia hanno adattato delle armi non letali, però sono sempre armi non letali, tipo sonore, che non permettono a, sì, di avvicinarsi, però hanno sempre quell'obiettivo, l'obiettivo di non far avvicinare neanche all'interno di quello che è un suolo, dove che appunto se si riesce a entrare attraverso un canale legale, forse si potrebbe anche entrare all'interno dei circuiti poi dell'inclusione differenziata. Vabbè, questo per dire, per arrivare alla conclusione che appunto in questa autonomia e questa capacità sovrana dell'agenzia, vabbè, togliamo capacità sovrana, in questa autonomia sia legislativa ma anche effettivamente strumentale, quindi c'è una forte operatività che si trasforma poi in prassi operativa e quasi in norma, c'è la costruzione appunto del risultato a un problema, ovvero l'Unione Europea e gli Stati Nazione hanno un problema, o definiscono che è un problema quello di gestire i flussi migratori. Frontex si pone appunto come la risolutrice di questo problema. Però cioè, quello che avviene è che Frontex sta accumulando saperi non sostituibili, sta operando in maniera sta creando l'amministrazione e il governo del confine, ed è essa stessa un attore politico che fa, che svolge un ruolo amministrativo che era proprio dello Stato. Qua non si vuole appunto definire o essere nostalgici, non so, di quando lo Stato si preoccupava delle migrazioni, perché alla fine, nel senso, lo Stato si preoccupa delle migrazioni, è solo che ha un ente strumentale autonomo che riesce a farlo in una maniera molto più ottimale. E, detto questo, appunto, si vuole studiare qual è il governo, si vuole intendere qual è il governo del confine, qual è il governo dei flussi migratori. Non si vuole pensare che fosse un bene il prima.
E prima di entrare nel vivo dell'accordo con il Politecnico, andiamo a leggere qualche messaggio. Il primo che chiede quale fosse la prima traccia, ricordiamo che la prima traccia è quella della sigla, che sono i fluxus con giro di vite. Poi arriva un altro messaggio che dice: a proposito del ruolo di Frontex sul confine orientale per la costruzione del buon europeo, ovvero come dispositivo di filtro per un mercato del lavoro in realtà segnato da giganti di vari salariali est-ovest, penso sia importante ricordare come nelle prime settimane della guerra in Ucraina ai rifugiati africani dell'Asia meridionale e del Medio Oriente, oltre che ai cittadini rom ucraini, è stato impedito di attraversare i confini e fisicamente impedito di salire sui treni che trasportavano i rifugiati invece considerati desiderabili. Anche questa differenziazione che entra in atto proprio ora che c'è la guerra. Invece, per entrare, non so se volevi aggiungere qualcosa a questo messaggio che ci è stato mandato, il 346-6673-263, altrimenti andrei un po' a vedere, entrare nel vivo di quello che è l'accordo con il Politecnico di Torino attraverso quello che è il suo Dipartimento Interateneo di Scienza, Progetto e Politica del Territorio, il cosiddetto DIST, e attraverso anche Itaca, che è questa agenzia che sta per Information Technology for Humanitarian Assistance.
Che gli ucraini hanno sentito il peso del confine, cioè lo sentono tuttora, soprattutto perché differenziava soprattutto il mondo del salariato non specializzato, e quindi gli ucraini sono stati molto vessati dal confine europeo. E poi penso che l'accoglienza che ci sia stata appunto strettamente correlata con la posizione dell'Unione Europea, la posizione geopolitica dell'Unione Europea, e penso che gli ucraini che sono qua con un permesso temporaneo non se la passano così bene. Però ahimè, questo è il problema della guerra che effettivamente ha delle ripercussioni rispetto a geografie anche ben più lontane, quindi che effettivamente tanta cioè che questa guerra ha mosso ben più persone rispetto a, alle persone che effettivamente vivono sotto le bombe.
E quindi si è attuato proprio quel dispositivo di filtro che veniva ricordato tra coloro che sono desiderabili in quanto rispecchiano una retorica dell'accoglienza all'interno del paradigma schmittiano amico-nemico, in questo caso parte della popolazione ucraina, ma anche che ha segnato coloro che sempre venendo dall'Ucraina venivano espulsi, per non parlare invece da chi passava proprio per la rotta ucraina e che veniva, a cui veniva impedito l'accesso di netto, quindi quella differenziazione che passa attraverso la popolazione che è più o meno desiderabile attraverso appunto agenzie come Frontex. E andando un attimo oltre arriviamo nel vivo di quello che riguarda la città di Torino, cioè questo accordo oramai datato un anno fa con il Politecnico. Che cosa dice questo accordo con anche quella potrebbe essere definita un'agenzia integrata, il Politecnico, probabilmente una delle agenzie più funzionanti in questo momento in questa città. Che cosa dice questo accordo con il DIST di Torino?
Ma l'accordo non si sa bene che cosa dica, quello che si è potuto avere sotto mano, che io sappia, e la bozza appunto del contratto, quando il Frontex aveva aperto il bando. Vabbè, comunque il contratto viene pubblicizzato in maniera aperta nel 2021 dal magazine del Politecnico di Torino. È un contratto che ha una durata di 24 mesi, è rinnovabile e ha un budget che è totale a 4 milioni di euro, quindi si tratta di molti molti soldi. E vabbè, qua si può fare un salto e ragionare un attimo su cos'è l'università italiana, ovvero dove trova i soldi per campare. E nel momento in cui i tagli sono continui e repentini, è vero che appunto con il PNRR sono stati dati nuovi fondi, però nuovi fondi stabiliti dalle imprese, ovvero le imprese hanno indirizzato quali sono i mercati dove il capitale umano serve più formato e invece, grosso modo, la tendenza è quella appunto di vedere dei tagli nell'università pubblica, e i fondi pubblici vengono dati di solito attraverso dei circuiti viziosi, ovvero le università vengono pesate, ovvero vengono messe in graduatoria, e le università che rispettano determinati criteri sono le università che ricevono i fondi, e quindi questa cosa fa appunto innesca un circuito vizioso, che le università che funzionano meglio e che di solito hanno più soldi ricevono più soldi. E poi effettivamente esiste l'altro aspetto: la normativa dice che l'università può formare, istituire delle fondazioni, collaborare apertamente con le agenzie, e boom, ed è la possibilità di ottenere dei soldi e fare quello che l'università serve: costruire del capitale umano utile a buttarsi nelle aziende e recuperare anche direttamente degli introiti da queste aziende. A Torino abbiamo a che fare col Politecnico, che nonostante appunto viviamo in una città quasi provinciale rispetto, non so, alle città del mondo, però il Politecnico riesce a interagire bene con i mercati emergenti e con dei settori all'avanguardia.
E volendo entrare nei tecnicismi, abbiamo un po' spiegato quella che potrebbe essere la bozza di questo accordo, per come funziona l'università all'interno di quelli che sono i suoi obiettivi economici, all'interno di quello che è il ranking anche delle università, e perché appunto Frontex sia considerato l'amministrazione del Politecnico probabilmente un'occasione da non perdere. La produzione di mappe è quello di cui si dovrebbe occupare il DIST, e cioè creare uno sguardo per capire come effettivamente controllare meglio questo flusso attraverso la cartografia, attraverso il controllo del territorio in base a quella riconfigurazione del confine che abbiamo detto all'inizio di questa chiacchierata. E per entrare proprio nelle specifiche tecniche, il Politecnico è esperto in questo caso dei GIS. Possiamo raccontare un po' che cosa sono i GIS per capire anche qual è l'impatto tecnologico all'interno del controllo del confine e come gli studi, quella che viene chiamata innovazione, progresso, nuove possibilità, in realtà si rivelino all'interno della repressione, per esempio, di un flusso migratorio attraverso lo studio, attraverso quella che viene descritta come una delle maggiori funzioni di una città, quella culturale, quella delle sue università, come il Politecnico costruisce strumenti di fatto di guerra?
Vabbè, cioè, è nella cartografia l'essere, nel senso, strumento di guerra. Devo dire che ultimamente mi è capitato di sentire veramente spesso il fatto, sì, della critica alla cartografia moderna, il fatto che fosse, che sì, l'immagine del mondo costruita e rappresentata attraverso la mappa è una costruzione che soggiace a delle coordinate di potere. Esiste però una visione positivista di quella che è la cartografia attuale. È vero che dalla seconda guerra mondiale, con l'utilizzo della fotogrammetria, delle riprese aeree date appunto dall'utilizzo dell'aeronautica da parte degli eserciti, ha appunto sancito una linea di sviluppo della visione della Terra, di una visione della Terra che, se è fatta di foto, forse dovrebbe essere più oggettiva. E però si sa, le foto non sono oggettive. Va bene, invece l'altra, nel senso, linea di sviluppo è quella dei sistemi informativi territoriali, detti in italiano, cioè, nel senso, un'italianizzazione di GIS, GIS, Geographic Informative System. E vabbè, effettivamente... si apre un capitolo a parte, che è quello della cartografia e degli strumenti che potrebbero essere open source di costruzione appunto di cartografia. Il concetto principale, più che altro, è che ogni rappresentazione del mondo porta con sé una funzione e una coordinata di potere, e quindi se anche utilizzando uno strumento che potrebbe essere open source, utilizzando solo dati che tutti possono reperire e che quelle cose non sono vincolate in maniera strumentale a nessuno, però è sempre la creazione della rappresentazione di un mondo fatta da chi ha un intento di reprimere, escludere, governare la popolazione.
La tecnologia, in questo caso questa italianizzazione, cioè i GIS, vanno quindi a innestarsi su lo strumento di potere che è la raffigurazione del mondo, la raffigurazione la raffigurazione dei territori e quindi anche di come i flussi li attraversano, ed avere mappe precise di dove questi flussi passano e quali sono, per esempio, i punti all'interno di quella mappa su cui investire per un miglior controllo è, a quanto pare, la loro priorità. Quindi creare un mondo e allo stesso tempo renderlo governabile.
Sì, appunto, in questo accordo, in questo lancio di bando, quello che Frontex diceva è che le carte che riusciva a produrre erano troppo poche. Riusciva a produrre 20 carte all'anno, invece ne aveva bisogno di molte di più. ne aveva bisogno di molte di più, in diverse scale, che fossero anche stampabili e che fossero anche posterizzabili. Sembra che, essendo l'agenzia che abbiamo cercato di caratterizzare, sembra che appunto con queste carte voglia avere una visione di sintesi di qual è la situazione e che ci sia, nel senso, ci sia appunto una produzione costante di carte aggiornate, ma non perché lo spazio cambia, ma perché cambia nel senso gli elementi all'interno,
i punti di riferimento.
No, effettivamente lo spazio cambia, i confini europei rimangono quelli, però appunto i punti di riferimento e soprattutto avere a che fare con una popolazione migrante che accetta di essere al di fuori dell'infrastruttura, non passerà all'aeroporto, non passerà su un'autostrada, ma passerà attraverso l'altro spazio, lo spazio non infrastrutturale, però uno spazio pieno di ostacoli fisici, sì, e si mette anche di mezzo la possibilità di vederlo questo spazio. La produzione di mappe e il possesso di una mappa fa sì che la capacità di attraversarlo è più facile, perché se è una visione di insieme, una persona che cammina saprà vedere solo fino alla fine del proprio orizzonte.